17:38 minuti ed è uscito da pochissimi giorni, da circa una settimana, un libro che sto apprezzando moltissimo. Si chiama Via Rismondo 117, lo avevo già annunciato poco fa durante la trasmissione. È uscito per Interno 4, un romanzo autobiografico il cui sottotitolo è Milano anni 80, Xerox, Punk e Rabbia, la storia vera di chi ha dato voce all'invisibile. L'autrice è Angela Valcavi, che ho il piacere di avere qua in collegamento telefonico. Buonasera Angela.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, dunque, questo romanzo arriva dopo altre pubblicazioni. Tu sei maestra d'arte, restauratrice, scenografa, diplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera, illustratrice, grafica dall'82 al 92, hai dato vita a tre fanzine che hanno avuto una diffusione nazionale come Fame, Amen e Informe, e anche a delle produzioni discografiche, poi magari ci entriamo dentro. Già nel 2017 avevi pubblicato Fame, il romanzo di una fanzine per Agenzia X, e una settimana fa è uscita Via Rismondo 117, che è un romanzo autobiografico, è così?
Sì, prende lo spunto appunto da quello che è successo in Via Rismondo 117, che è stato questo bilocale di ringhiera dove ho abitato per 28 anni e da cui sono uscite queste tre fanzine, le fanzine che hai citato e i lavori. E ripercorre in pratica un decennio di antagonismo, di creatività, di rivolta a Milano e in Italia. Quindi ho messo insieme col pretesto di raccontare una storia personale le vicende di una nazione, in pratica di una nazione, la parte nascosta, la parte ribelle, quella parte che a un certo punto ha deciso di farsi sentire, di reagire.
Anche perché Milano, diciamolo, è stata anche un po' il crocevia anche di tante esperienze, non solo musicali ma anche di autoproduzioni, anche di pubblicazioni come per esempio le tue stesse fanzine. Intanto devo fare i complimenti per questo libro che sto sfogliando proprio in questo istante, perché ci sono, oltre alla storia che è già di per sé magnifica, ma anche tanti estratti che vengono dalle fanzine originali di quegli anni lì.
In pratica parte la narrazione dal 1979, era un periodo triste perché la repressione degli anni 70 aveva di fatto annientato un'intera generazione, delle generazioni, quelle che si erano appunto date da fare negli anni 70, che avevano prodotto quella grande rivoluzione che ha dato poi dei risultati concreti ed enormi. Pensiamo al come è stato modificato il modo di vivere in Italia attraverso tutte le lotte che si sono concretizzate in quel periodo.
Certo.
La repressione poi che è stata generata è quella che ha prodotto la tabula rasa. Quando gli adolescenti dei primi anni 80 si erano posti il problema di come agire all'interno della città, si erano ritrovati di fatto i parchi desolati, con le panchine invase come unico punto di riferimento, e purtroppo con il problema dell'eroina dilagante. Spazi sociali non ce n'erano quasi più, e quindi si è trattato di ricostruire dall'inizio un percorso nella solitudine, però. Quindi questo romanzo rimette insieme quello che è stato il percorso di ritrovarsi, di organizzarsi attraverso delle solitudini. Quindi queste solitudini che si sono incontrate hanno dato poi vita man mano a un percorso grandissimo, che è stato quello delle autoproduzioni ed è stato quello delle occupazioni nei centri.
Autoproduzioni che non riguardano solamente il mondo dell'editoria indipendente, ma riguardano anche la musica. Tu citi tante formazioni all'interno di questo disco. Due che mi vengono in mente adesso sono i Chaos Rock e le Candeggina Gang, di cui magari poi ascoltiamo pure qualcosa, perché tu hai avuto anche un ruolo nella produzione di cassette indipendenti che so che nel 2026 avranno nuovamente, e così faccio felice anche tanti appassionati di New Wave, di punk, una ripubblicazione di quelli che sono stati degli oggetti di culto e che adesso sono introvabili praticamente.
Sì, anche perché le produzioni erano veramente molto limitate.
Immagino.
Fai conto che del primo numero della fanzine che abbiamo fatto, del primo numero di Fame, erano uscite 1000 copie perché avevamo voluto usare. E stranamente la cosa che ci aveva molto stupito è stata che sono andate praticamente vendute tutte. In un contesto in cui fare fanzine era diventato un mezzo per esprimersi, era un modo meraviglioso di condividere delle esperienze, attraverso dei fogli, fogli che potevano essere graffettati semplicemente, dati o scritti, composti da ritagli di giornali in stile, completamente stile dadaista, che è un po' lo stile che ha assimilato il punk. Il fatto di stampare in una tipografia è sicuramente stata una cosa inedita, perché non esisteva questo concetto, cioè il fatto di fare fotocopie e produrre dal basso era quello che potevano fare tutti. Il problema che noi ci eravamo posti era che diventava molto dispendioso, anche perché fare fotocopie era abbastanza complicato per noi, e quindi la scelta era stata quella di stampare in tipografia con un azzardo, che però ha funzionato. Da lì in poi tutte le produzioni che abbiamo fatto successivamente, non con Fame questo, da Amen in avanti, le fanzine che abbiamo fatto uscire le abbiamo associate appunto alla produzione di una cassetta, e questa cosa è andata via via migliorando nel tempo, nel senso che poi siamo arrivati a produrre anche, oltre all'allegato sonoro, delle produzioni di dischi. Quindi sempre collegate a quello che era il progetto della fanzine, ed è diventato poi un progetto vero e proprio denominato THX1138. La cosa più importante, direi, da sottolineare è quello che è stato poi il progetto a livello nazionale, cioè il coordinamento che molti collettivi si sono dati via via. Scusa.
Nessun problema. Quindi approfitto anche per chiedere, appunto, ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Angela Valcavi del suo ultimo romanzo Via Rismondo 117, che racconta uno spaccato di Milano e per estensione anche dell'Italia, no? Degli anni Ottanta. Ovviamente il pensiero che mi viene immediatamente è che tu racconti questa Milano attraversata da spazi autogestiti, occupazioni, luoghi di libertà creativa. Ovviamente il primo pensiero che mi viene è cosa pensi oggi, ovviamente, con lo sgombro del Leoncavallo, che è stato uno degli ultimi simboli, no, di quella stagione. Che cos'è che si sta perdendo, oppure insomma c'è ancora speranza per le autoproduzioni?
Allora, io in questa vicenda del Leoncavallo ho trovato una similitudine enorme con quello che è successo nell'89. Nell'89, quando ci fu il primo sgombero del Leoncavallo, ci fu immediatamente una risposta collettiva enorme, che era decisamente insperata per l'epoca. La stessa cosa è successa adesso. La risposta che c'è stata per questo sgombero del mese di agosto è stata ugualmente veramente molto, molto grande. Così come nell'89 la parola d'ordine era contro i padroni della città, allo stesso modo oggi, e in modo ancora più forte per tutti gli scandali che sono successi legati appunto all'immobiliarismo milanese, è diventato ancora più la parola d'ordine, perché Milano sta cambiando. Milano stava già cambiando negli anni Ottanta, diventando la città da avere. Ora più che mai questo problema è forte, quindi la reazione che c'è stata è stata quella di appunto reagire a questa realtà soffocante, e secondo me le piazze che si sono riempite stanno un po' a dimostrare anche questo, che c'è la voglia di una risposta forte.
Grazie per questo parallelismo con l'attualità più che mai contemporanea. Ovviamente lo sappiamo, oggi ci sono le manifestazioni, anche ieri ci sono state, insomma, nei giorni scorsi, anche per la Palestina. Grazie mille, Angela Valcavi, autrice di Via Rismondo 117, disponibile in tutte le librerie, anche online già da una settimana. Lo potete trovare anche sul sito delle edizioni Interno 4, interno4edizioni.it. Grazie mille per questa chiacchierata.
Prego, grazie a tutte e tutti.
Buona serata.